Diciamo, dal punto di vista qualitativo non hanno costituito un enorme salto, sono una nuova architettura, una nuova tecnologia, ti ripeto, non li vedo come un traguardo scientifico, anche perché, parliamoci chiaro, usano molto la forza bruta, cioè un modello che ha 180 miliardi, quello che è di parametri, cioè 180 miliardi di parametri sono veramente tanti. I modelli scientifici usuali hanno pochi parametri. Se tu vai a prendere, adesso lasciamo stare gli esempi classici, no? Cioè, gli esempi della meccanica newtoniana, lui descrive il moto di tutti i pianeti, che insomma non è cosa da nulla, con un solo parametro, la costante di gravità, praticamente. Nelle equazioni c'è solo la costante di gravità. I modelli della biomatematica moderna che modellizzano, che ne so, il funzionamento del cuore. Sono modelli che hanno decine, anche centinaia di parametri, ma qui parliamo di 180 miliardi di parametri, cioè se li dai a un fisico, quello ti fa un modello che descrive tutto l'universo conosciuto con 180 miliardi di parametri. E io da un modello linguistico fatto bene, vorrei che quello mi parlasse tutte le lingue e capisse tutto quello che dico senza problemi. Cioè, pensiamo a
Facesse il
questo,
caffè la mattina.
noi ormai siamo assuefatti alla grande disponibilità di storage e potenza computazionale, ma lo diamo per scontato. Secondo me invece la nuova frontiera sono i modelli che riducono, cioè l'AMA va in questa direzione, i modelli che riducono il numero di parametri. Allora tu, se riduci la forza bruta, c'è bisogno di una nuova idea, di una nuova architettura, di qualcosa di più sofisticato. Quello secondo me è la direzione giusta.
Bentornati e bentornate a un nuovo episodio di AI, la nuova era, uno spazio semivirtuale dove parliamo di intelligenza artificiale, di come sta rivoluzionando il business e delle nuove sfide etico-sociali che essa presenta. Io sono Samuele Algherini e oggi parliamo di come siamo arrivati a questa intelligenza artificiale, questa AI generativa, di cosa ci prospetta il futuro, delle potenzialità di questa intelligenza artificiale e dei suoi limiti intrinseci. Oggi, ospite d'eccezione, abbiamo Paolo Caressa. Dottorato in matematica e un passato come ricercatore e professore presso l'Università La Sapienza, esperto pluridecennale in intelligenza artificiale, autore di libri Piccola storia della matematica e Il sogno di Cartesio, scrive regolarmente su Prisma e attualmente si occupa di qualità del software presso GSE, gestore servizi energetici. Grazie mille, Paolo, per essere qui con noi, del tuo tempo e della tua disponibilità.
Grazie a voi, è un piacere.
Io sono davvero contento di avere questa opportunità. Avrei mille domande da farti e vorrei parlare davvero di tantissime cose perché spesso oggi viviamo in un mondo verticale dove inevitabilmente la conoscenza deve essere specifica di un qualche dominio. Invece avere l'opportunità di poter parlare con chi ha una conoscenza più a 360 gradi è veramente un privilegio oggigiorno. E quindi, Paolo, io vorrei farti subito una domanda, una domanda secca che è precisa e vorrei chiederti come siamo arrivati a questa intelligenza artificiale, questo tipo poi di intelligenza artificiale, perché oggi si parla di AI e generalmente si intende sempre AI generativa, che è quelle AI, quei modelli di intelligenza artificiale che generano suoni, immagini, testi, generano comunque degli output di questo tipo. E ovviamente è solo una parte dell'intelligenza artificiale, questa non è quella che oggi va per la maggiore, è quella che ricopre il campo e l'area più importante. Io sono molto, molto curioso di questa cosa che ti ho chiesto, quindi di sapere come siamo arrivati, di ascoltare come siamo arrivati, perché per esperienza personale, essendo nato umanista, avendo studiato materie umanistiche per poi passare. All'epoca mi dicevano al lato oscuro, perché poi sono passato a studiare invece cose scientifiche, quindi ero visto un po' come una mosca bianca. C'erano questi termini umanistico e scientifico, ci sono questi termini che sono necessari per il linguaggio, perché comunicando abbiamo bisogno di termini e effettivamente abbiamo tra aree e situazioni, temi scientifici e umanistici, abbiamo a che fare con temi che hanno una prospettiva diversa, una metodologia diversa, un fare diverso, e quindi necessariamente questi termini sono useful, sono utili per poter comunicare e possiamo utilizzarli ogni giorno. Però questi potrebbero essere anche un ostacolo quando invece vogliamo comprendere un qualcosa ad un livello più alto e ci scordiamo che dobbiamo uscire da questa prospettiva che può essere quella umanistica o quella scientifica, perché se vogliamo comprendere un qualcosa a livello più alto, a livello un po' più olistico, fatemi passare il termine, dobbiamo un attimino ricordarci che una visione puramente scientifica o una puramente umanistica è in qualche modo una visione parziale. Faccio un esempio banale. Un'emozione che vive l'essere umano è una serie di reazioni elettrochimiche che avvengono nel nostro corpo. Questa è una spiegazione scientifica, che però coglie parzialmente l'aspetto totale di un'emozione, così come lo stesso discorso può valere per chi magari dà una spiegazione a livello letterario, umanistico, quindi un altro tipo di spiegazione. Bene, siccome anche l'intelligenza artificiale ha necessariamente bisogno di molta tecnica per comprenderla, perché abbiamo a che fare con matrici, operazioni tra matrici, funzioni di attivazione, rappresentazione di vettori in uno spazio geometrico multidimensionale, quindi la tecnica è inevitabile, una conoscenza tecnica per conoscere, per capire vari aspetti dell'intelligenza artificiale, ma d'altro canto sarebbe riduttivo pensare all'intelligenza artificiale come solamente questa conoscenza tecnica per capire come siamo arrivati ad avere l'intelligenza che noi oggi abbiamo, l'intelligenza artificiale che noi oggi utilizziamo. È invece necessario capire proprio come siamo arrivati a questo percorso, quindi capire quali sono stati i procedimenti, i processi, che tipologie di prospettive, di filosofie c'erano dietro, come siamo arrivati ad avere questo tipo di tecnologia. Quindi lascio un attimino il main stage a Paolo rifacendo una domanda. Noi oggi, stiamo registrando 27 dicembre 2023, abbiamo questa AI generativa. Come l'essere umano è arrivato a questa AI generativa?
Allora, diciamo che la storia dell'intelligenza artificiale è una storia già abbastanza lunga. Ha una storia, diciamo, di 70 anni, l'intelligenza artificiale come la intendiamo oggi. Però, volendo, mi piace molto il volano che mi hai dato di guardare le cose da una prospettiva un po' più ampia. L'idea dell'uomo di creare un simulacro di se stesso per capire se stesso, e un'altra ombra, no, nella caverna platonica, diciamo, in cui lui stesso risiede, è un'idea molto antica. Cioè la parola automazione sta scritta nell'Odissea. Nell'Odissea c'è a un certo punto si descrive la sala degli dei, dove quando Atena entra in questa sala degli dei, delle porte si aprono da sole e un tripode con dell'incenso che brucia sopra la segue su delle rotelle. Quindi si descrivono dei robot, e la parola automaton si ritrova proprio nell'Odissea. Quindi quest'idea, questi attrezzi erano creati da Efesto, che noi pensiamo al fabbro degli dèi, lo immaginiamo tutto sporco di grasso nella fucina, ma in realtà era l'ingegnere degli dèi, era quello che costruiva le meraviglie. Un altro costruttore di meraviglie nel mondo antico era Dedalo, l'autore del famoso labirinto, costruiva statue che dovevano essere incatenate perché altrimenti avrebbero camminato, si sarebbero mosse da sole. Quindi quest'idea di replicare noi stessi, oltre a dirla lunga sulla hubris, diciamo, e sulla enorme autostima che noi sapiens abbiamo di noi stessi, è un'idea che c'è da sempre in tutte le civiltà. Adesso ho citato il mondo classico, che è quello più familiare, più vicino a noi. L'idea del robot, dell'umanoide, dell'androide, peraltro queste sono parole invece moderne, no? Robot è una parola che viene dalla lingua ceca ed è stata inventata negli anni 20 in un famoso dramma di Karel Čapek, uno scrittore che ha scritto questo dramma nel quale immaginava una fabbrica di umanoidi organici che lavoravano nelle fabbriche. Quindi il tema era quello della disumanizzazione del lavoro nell'epoca fordista, quello che c'è anche nel film di Chaplin, Tempi moderni, eccetera. Però adesso, senza starla a fare troppo lunga, la storia della immaginazione di un'intelligenza creata da noi, un po' come nel racconto biblico Dio ha creato la nostra, è una storia molto antica, è un sogno forse proibito che abbiamo sempre coltivato e che oggi sembra più a portata di mano. Come siamo arrivati all'intelligenza artificiale generativa? Allora, ricordiamo intanto che l'intelligenza artificiale nasce sostanzialmente nello stesso periodo in cui nascono i computer, cioè nell'immediato dopoguerra. Se vogliamo dare un volto, un nome, un cognome al padre dell'intelligenza artificiale, sicuramente Alan Turing, perché Turing nel 48, poi nel 50 e nel 51, scrive degli articoli dove parla di intelligenza delle macchine e propone una serie di idee che sono quelle del machine learning moderno, cioè lui propone di costruire delle macchine che imparano. In uno di questi articoli lui dice: non dobbiamo costruire un robot o comunque una mente. Lui esclude la possibilità di costruire robot, perché anche qui l'approccio umanistico, lui dice, per costruire un essere come noi dovremmo dotarlo della possibilità di fruire del cibo, del sesso, dello sport, del piacere, di tutta la vita emotiva, emozionale che noi abbiamo. Quindi lui dice, limitiamoci a pensare la possibilità di costruire di replicare una mente, okay, con un software. Lui già questo, e che è quello che facciamo oggi. E lui sostiene, non dobbiamo creare una mente di un uomo adulto, dobbiamo creare la mente di un bambino che ha la capacità di apprendere e poi riempirla con vagonate di dati, in modo che lui si formi una sua immagine del mondo e un suo modello di risposta alle nostre domande, che è quello che fa l'intelligenza artificiale oggi. Poi queste idee visionarie di Turing, che era, come tutte le persone geniali, al di là della propria epoca, sono state ignorate per molto tempo. Un'altra sorgente fondamentale dell'intelligenza artificiale, sempre di quegli anni, sempre nel periodo terribile fra le due guerre, insomma, in quei 30 anni fra la fine della prima guerra mondiale e la fine della seconda, che hanno cambiato un po' il mondo, è stata la cosiddetta cibernetica, che adesso oggi è una parola un po' desueta. Mm-hmm. Cibernetica viene di nuovo dal greco kubernetes, che era il timoniere. La cibernetica è la scienza dei sistemi naturali o artificiali, quindi sistemi prodotti dall'uomo, anche sistemi fisiologici, sistemi biologici, ecosistemi, eccetera, che in qualche modo si controllano da soli, ricevono un feedback dall'ambiente circostante e in base a questo feedback modificano il proprio comportamento. Esattamente come una nave che deve tenere una rotta, se la corrente la porta fuori rotta, il timoniere col timone la riporta sulla rotta. Quindi l'idea della cibernetica è l'idea del controllo, di controllare quello che succede a un sistema che è soggetto a stimoli ambientali. Questo è molto importante e questo è un aspetto del quale si dibatte oggi nell'intelligenza artificiale, cioè il problema del controllo. Quindi queste due fonti a quell'epoca vedevano queste due discipline, l'intelligenza artificiale non era ancora nata, ma la cibernetica, vedevano lo scambio fra matematici, fisiologi, ingegneri, filosofi, psicologi, antropologi. Norbert Wiener, l'inventore della cibernetica, a un certo punto intorno a sé c'aveva neurofisiologi, lavorava con un fisiologo messicano, aveva due antropologi molto famosi che studiavano i popoli dell'Oceano Pacifico. Quindi c'era questa, diciamo, interdisciplinarità, perché si vedeva in questo l'unico modo per cercare di creare una teoria generale, diciamo, del controllo negli animali e nelle macchine, come recita il titolo di un famoso libro di Wiener. Poi quella è un po' passato di moda, perché l'obiettivo della cibernetica era un obiettivo più filosofico che scientifico, no? Mm-hmm. Però in realtà ha lasciato molte tracce, che ne siano consci o meno, nel modo in cui oggi viene fatta l'intelligenza artificiale. E a quell'epoca già si pensava a sistemi generativi. Faccio un esempio molto semplice. Un altro dei pionieri della computer science, Claude Shannon, quello che ha inventato la teoria dell'informazione, e il concetto di entropia nella teoria dell'informazione, che si usa per esempio oggi anche nell'intelligenza artificiale, lui aveva creato questa teoria matematica della comunicazione e aveva studiato le frequenze delle lettere nella lingua inglese per cercare di generare, per capire come generare le parole della lingua inglese, semplicemente basandosi sulla statistica di alcuni testi che aveva visto. Quindi qualcosa di molto simile, in maniera molto semplice, perché questi erano sistemi marcoviani, quindi lineari.
Sì, però il seme dell'idea era già lì, il seme dell'idea era quella.
A quello che fa oggi, ChatGPT oggi cosa fa? Prende un testo e lo completa con delle parole, non delle lettere, ma delle parole. Ora, nel fare questo non usa un modello lineare marcoviano, usa un modello altamente non lineare, che dipende da centinaia di miliardi di parametri. Però, voglio dire, l'idea di replicare, per capire qualcosa, di replicarla, questa idea c'è stata fin dalle origini. È chiaro che oggi finalmente si è in grado di farla con risultati apprezzabili, perché l'intelligenza generativa degli anni 60, poi concludo il discorso, io ho parlato di questi precursori, di questi pionieri, poi la parola intelligenza artificiale, che a me non piace personalmente, è nata nel 1956, quando a un certo punto John McCarthy voleva fare questa scuola estiva al Dartmouth College e ha chiesto finanziamenti alla Rockefeller Foundation. non voleva legarsi alla cibernetica, un po' perché gli stava antipatico Wiener, un po' perché voleva fare qualcosa di che non fosse troppo legato alla matematica numerica, ma che fosse più legato alla logica, alla combinatoria, eccetera, a quello che lui studiava, alla teoria dei linguaggi, e quindi si inventò questo termine intelligenza artificiale, infatti ottenne i finanziamenti.
Forse già faceva all'epoca forse già faceva hype, già faceva cool, forse questo nome.
È stato un esempio di marketing geniale, perché ancora oggi usiamo questo termine che ci affascina, perché unisce due cose. Unisce il sostantivo intelligenza, che ci sembra proprio dell'essere umano, o comunque degli animali, perché chi ha un cane, un gatto, pensa che siano intelligenti. E l'aggettivo artificiale, no? C'è questo, diciamo, contrasto che ci crea, no, molta eccitazione, eccetera. Quando invece l'intelligenza artificiale, più propriamente, si dovrebbe chiamare, è una collezione di metodi numerici di ottimizzazione, alcuni dei quali sono noti da 200 anni, perché la famosa discesa gradiente che usano le reti neurali, quella sta scritta, già se l'era inventata Augustin Cauchy, un matematico degli inizi dell'Ottocento. Quindi tutti i metodi di ottimizzazione, si parla dei, che ne so, delle lagrangiane, ogni tanto leggi negli articoli queste cose qui, le cose variazionali, quella è tutta roba della matematica della fine del Settecento.
E come diceva, un altro mio amico diceva che machine learning è molto più figo rispetto a statistical learning, ma cioè, poi è la stessa cosa, no? È quello.
Sì, anche lì che vuol dire learning. Learning in questo contesto vuol dire che tu hai un sistema che, come dicevo prima, un sistema cibernetico letteralmente, che sulla base del feedback ambientale, in questo caso il feedback è la nostra risposta, no? È quello che l'addestratore dà alla rete neurale mentre l'addestra il feedback. In base al feedback modifica il proprio comportamento, modifica dei parametri interni che lo fanno comportare in modo diverso, in modo da diminuire il numero di errori. E questa diminuzione dell'errore noi la antropomorfizziamo dicendo che lui impara, apprende. In realtà sbaglia di meno, diciamo, ecco. Quindi questa, adesso non starò qui a ripercorrere tutta la storia dell'intelligenza artificiale, peraltro l'intelligenza artificiale che facciamo oggi è basata su questo deep learning che è da 15-20 anni che esiste, una invenzione e acquisizione recente, ma che costruisce sul connettivismo delle reti neurali che esisteva già nei decenni precedenti, ma che non era stato in voga per molto tempo. Fino a tutti gli anni 80 l'intelligenza artificiale era fatta con metodi totalmente diversi e non aveva l'efficacia che ha oggi. E negli anni 80 si usavano i sistemi esperti. Qual è la differenza? Che il sistema esperto ha bisogno di una base di dati di regole che gli viene data a priori. Non segue il paradigma di Turing che dice costruisci il bambino che impara. Il sistema esperto è un adulto che ha già delle regole pronte. Non è tabula rasa, no? C'ha già delle idee innate, per usare questa terminologia un po' filosofica, che utilizza fin dall'inizio.
Sì, in quel caso è l'esperto che crea le regole, non è il bambino che impara. Cioè proprio
l'esperto umano ha scritto, codificato una serie di regole, centinaia. C'erano questi sistemi di supporto medico, no? Per esempio, che ti davano delle diagnosi, ma la base di dati, la base delle regole inferenziali di questi sistemi era data da dei medici umani, mentre invece oggi la differenza è che la macchina le regole se le crea da sole, e quando vai a vedere che regole si crea, sono regole disumane, fammi dire, cioè molto lontane da quelle umane. Quando hanno cominciato a far AlphaGo, il sistema di deep learning e anche altre tecniche, che ha battuto tutti i giocatori a questo difficile gioco da tavolo, il Go, a un certo punto ha cominciato a produrre tecniche di strategie di gioco che quando sono state mostrate ai campioni, ai giocatori di Go, questi dicevano: io non ci avrei mai pensato, una cosa assurda, non può funzionare, e invece funzionano. Quindi l'intelligenza artificiale in qualche modo è una forma alternativa di risoluzione dei problemi rispetto a quella nostra, così la dobbiamo vedere. Se noi la guardiamo come un tentativo brutale di imitare, di replicare la nostra intelligenza, andiamo fuori strada, anche perché in certe cose è molto più bravo di noi. Cioè, se AlphaGo avesse imitato semplicemente i giocatori umani, giocherebbe a livello dei migliori giocatori umani, ma lui è superumano in quello. Quindi noi costruiamo le macchine perché siano migliori di noi, cioè l'automobile deve andare più veloce dell'essere umano, perché sennò che la faccia a fare? Allo stesso modo un calcolatore elettronico deve fare calcoli molto più velocemente, molto più complessi di quelli che faccio io a mente, E allo stesso modo un sistema, un large language model, deve elaborare il linguaggio molto meglio di come fa un umano, perché è fatto apposta per quello. Questo non ci deve, diciamo, spaventare. Comunque, per concludere, ti ho già inondato di troppi concetti con una sola domanda. La storia dei modelli generativi è la storia stessa dell'intelligenza artificiale. È chiaro che per molto tempo, soprattutto nelle applicazioni che poi sfociavano nel business, l'intelligenza artificiale è stata un'intelligenza soprattutto legata alla classificazione e alla predizione. Ok? Per cui noi già, tu citavi prima alcuni sistemi, diciamo, già i sistemi di raccomandazione che stanno sui siti di e-commerce, ma quelli esistono da 30 anni, sfruttano una forma di intelligenza artificiale. Che già c'era. Alcune intelligenze artificiali che si conoscono da 50-60 anni, ancora oggi le puoi usare per alcuni scopi. Okay, quindi, diciamo, quello che è successo negli ultimi anni è che la grande potenza di calcolo e la grande disponibilità di dati hanno consentito alle intelligenze generative di funzionare bene.
Sì, la
Poi
grande
ci sono
rivoluzione è stata
state
questa, no?
anche.
La grande rivoluzione è la disponibilità di dati e il potere computazionale, è questo che ha dato via alla rivoluzione.
Soprattutto soprattutto la disponibilità dei dati, perché se pensi al linguaggio, l'idea che c'era negli anni 60 di elaborare il linguaggio andando a fare una grammatica omnicomprensiva che potesse catturare tutte le possibili espressioni linguistiche, quella è chiaramente un'idea folle, cioè è un programma troppo vasto, irrealizzabile. Invece il linguaggio studiato come fenomeno si manifesta nelle parole. Un test è una sequenza di parole. Allora, prendiamo i testi che abbiamo e studiamo queste parole. Come le studiamo? Bah, statisticamente, numericamente. Facendo quello, è cambiato tutto. Non mi ricordo come si chiama, ma l'IBM aveva, diciamo, un laboratorio di analisi del linguaggio fin dagli anni 60. A un certo punto hanno assunto una persona che ha cominciato a utilizzare metodi statistici. A quell'epoca si usavano i calcoli basati sulle frequenze delle parole, insomma, TF, IDF, quelle cose lì. E i risultati miglioravano, tant'è che lui in un'intervista, quando, non so, il New York Times gli chiese a questo tizio, non mi ricordo il nome, Jelinek, credo si chiamasse Thomas Jelinek, gli chiese, ma com'è che le performance dei prodotti IBM stanno migliorando tantissimo? Oggi ci farebbero ridere, perciò stanno migliorando nell'elaborazione del linguaggio. Lui ha detto, perché sto licenziando i linguisti. Cioè,
Se
basta con l'idea che io
non
definisco
erro,
top-down.
non erro, diceva, no? Ogni volta che licenzio un linguista,
Le
la
performance del mio
forza
sistema
migliorano.
aumentano, sì. Beh, perché aveva capito che quest'idea che risale a Leibniz, ai grandi filosofi, no? L'idea di capire, di trovare la lingua universale, il linguaggio, la grammatica perfetta è un'idea troppo complicata, soprattutto per farla su un computer, mentre invece i computer sanno fare calcoli, sanno fare bene i calcoli, cioè l'intelligenza artificiale moderna, in particolare quella generativa, questo riconosce. Non facciamo fare al computer deduzioni logiche,
Strani
cose che
calcoli
noi umani
matematici.
sappiamo fare. Ma no, calcoli matematici sì, ma calcoli numerici, non calcoli, diciamo, astratti che noi umani facciamo con l'intuizione che il computer non ha. Facciamogli fare i calcoli. Una rete neurale è un enorme meccanismo di calcoli che sono moltiplicazioni, addizioni e qualche altra operazione molto semplice. Non è che fa chissà che.
Sì, no, io
Okay? Però
per un
facendo
attimo
questo,
per un attimo mi
questi.
riferivo al fatto che molte persone vogliono far fare calcoli matematici ai large language models, ma quelli sono fatti per produrre testo, non per fare calcoli. Nel senso, è un'altra tipologia.
Avendo una quantità di testi che parlano di calcoli sufficiente, riusciranno forse anche a fare i calcoli, ma non
Ma
perché sanno
non sono
fare i
fatti per quello,
calcoli,
però. Nel
ma
senso.
perché sanno parlare dei calcoli sui quali si sono addestrati, insomma. Ecco.
Paolo, così
Vabbè, comunque questa è un'altra cosa.
mi offri lo spunto per parlare dei limiti, perché io due cose vorrei chiederti, potenzialità e limiti. Cioè, da una parte vorrei chiederti, quindi due cose. Uno, noi sappiamo che oggi l'architettura più importante, quella che nel 2017 ha un po' rivoluzionato, una parola un po' abusata, rivoluzione, comunque che ha dato una spinta grossa e importante, è stato il paper Attention is All You Need, dove è stata proposta l'architettura chiamata Transformer, che è quella che oggi viene utilizzata, e questo ha dato un impatto notevole, ha velocizzato molto l'applicazione di molti modelli, insomma, grazie a questa architettura abbiamo potuto fare un grosso passo in avanti nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Ora, una cosa che volevo chiederti è, uno, se questo è sufficiente, o meglio, se dei miglioramenti di questa architettura, quindi avendo in testa sempre questo tipo di architettura e solamente andando a migliorare questa tipologia di architettura, è possibile arrivare a quella che viene chiamata AGI, oppure se per arrivare all'AGI, che è Artificial General Intelligence, ovvero l'idea che la macchina possa avere una capacità simile a quella umana, che vuol dire l'AI generalmente è molto specifica, è in grado di fare qualcosa molto bene, l'AGI è quell'idea che la macchina è in grado di muoversi nell'ambiente e di fare cose a 360 e quindi arrivare a comportarsi, a fittare bene in ogni ambiente, proprio come l'essere umano, anche meglio. Ecco, una domanda è, basta questo tipo di architettura, ovviamente con miglioramenti, quindi un miglioramento dell'attuale architettura, o per arrivare all'AGI c'è bisogno di un'ulteriore rivoluzione, di un ulteriore cambio di paradigma, di un'ulteriore architettura che sia a sua volta prorompente e che cambi un po' il paradigma, così come, anzi anche più di quanto i Transformer hanno fatto a loro volta con quello che veniva utilizzato prima, come le RNN e altri tipi di direti, è sufficiente un avanzamento dei Transformers o c'è bisogno di un'altra rivoluzione architetturale? Questa è la prima domanda.
Adesso, se tu mi chiedi previsioni, è meglio se le chiedi a un sistema di intelligenza artificiale, appunto, che è fatto apposta per questo. No, a parte lo scherzo, innanzitutto tu hai usato una terminologia di un pensatore a me molto caro, Thomas Kuhn, la rivoluzione scientifica, però Thomas Kuhn parla di rivoluzione scientifica quando c'è quella che lui chiama la scienza normale, cioè quando un insieme di discipline scientifiche, una comunità scientifica riconoscono una scienza consolidata che ottiene efficace, eccetera, quella è la scienza normale. Poi a un certo punto emergono delle cose che quella scienza non riesce a fare o non riesce a spiegare e magari c'è una rivoluzione, un cambio di paradigma, un periodo di assestamento e quella diventa la nuova scienza normale. Allora, io penso che l'intelligenza artificiale contemporanea non sia ancora una disciplina scientifica. È un insieme di metodi, tecniche e teorie. Ma una disciplina scientifica è un'altra cosa. Una disciplina scientifica è, che ne so, per fare un esempio, no? La fisica delle particelle. Ok, la fisica delle particelle perché è una disciplina scientifica? Prima cosa perché c'ha una comunità scientifica che ha un vastissimo consenso sui principi fondamentali di questa scienza e sulle sue possibilità. Cioè, i fisici delle particelle più o meno tutti condividono le stesse idee su quell'argomento. Poi hanno idee diverse in altri campi, ma tutti quanti sono convinti. Ed è una scienza in quanto tutti partecipano nella stessa direzione, diciamo, e agli stessi problemi. Mm-hmm. Nell'intelligenza artificiale questo consenso non c'è. Cioè, ti basti pensare che alcuni che si occupano di intelligenza artificiale sono scettici sul fatto che gli LLM sono più sofisticati dal punto di vista qualitativo di altri strumenti. Ci sono alcuni che dicono che sono pericolosi, altri no, ma sto parlando dei tre godfather del deep learning che hanno preso il premio Turing, non mi ricordo, nel 2018, Banjo, LeCun e Hinton. Per cui Hinton, peraltro l'inventore del deep learning e di un sacco di altre cose. Ora, se tu segui le loro dichiarazioni, sì, io le seguo, sì, sono le persone
Hinton e LeCun,
le seguo sempre. Cioè, loro hanno opinioni diverse sull'intelligenza artificiale, ma non semplicemente filosofiche, proprio sulla natura dell'intelligenza artificiale, che tu dici, ma questi si occupano della stessa disciplina oppure no? Vero. Per cui io penso che non è ancora matura come scienza. È sicuramente un insieme di tecnologie, anche perché escono centinaia di paper ogni giorno sul deep learning, sull'intelligenza artificiale, e quindi uno dice, accidenti, con tutta questa marea di ricercatori che ricercano, chissà quanti progressi continuamente avvengono. In realtà, come dici tu, l'ultimo grande progresso qualitativo sono i Transformer, no? Perché sì, poi, per carità, è uscito il GPT-3, poi il 3.5, poi il 4, però quelli sono dei miglioramenti soprattutto basati sulla potenza di fuoco. Ci sono nuove idee, ci sono nuove tecniche, nuove sofisticazioni architetturali, ma non è che è un nuovo tipo di rete neurale. Il transformer e in particolare il meccanismo di attenzione, che poi sono dal punto di vista matematico sono di nuovo molto, molto semplici, non sono idee sofisticate, la semplicità poi funziona bene, no? Nella tecnologia. Secondo me non sono sicuramente l'ultimo grido. Questa AGI bisogna capire bene cosa si intende, no? Perché normalmente si intende per AGI un sistema che è in grado di risolvere qualunque tipo, cioè di applicarsi a qualunque tipo di problema come facciamo noi, no? Cioè tu mi dici, mi provi a risolvere un'equazione differenziale, io magari lo so fare perché l'ho imparato, un altro se lo studia e lo risolve, poi mi dici, mi sai tradurre dal cinese al giapponese, uno lo sa fare perché ha studiato lingue orientali, io non lo saprei fare. L'intelligenza artificiale generale è buona per qualunque tipo di problema, così come il nostro cervello è buono per qualunque tipo di problema che noi ci poniamo, attenzione, perché poi noi siamo sempre antropocentrici, no? E noi misuriamo tutto sulla base di quello che noi sappiamo fare. Però ecco, l'intelligenza ha uno spettro più vasto, secondo me, no? Per cui, per esempio, intelligenza è camminare. Poi ci sono robot che sono in grado di camminare, però sono robot fatti apposta per quello. Un'intelligenza, un AGI, secondo me, dovrebbe essere un sistema che, montato su un robot, impara a camminare senza problemi, così come impara a parlare se viene fatto colloquiare con, ok, questo dovrebbe essere un AGI, perché la nostra intelligenza si manifesta soprattutto nell'embodiment. Noi non siamo un brain in the vax, come dicono i filosofi inglesi, no? Cioè non siamo un cervello dentro una ciotola di liquido proteico con degli stimoli elettrici artificiali. Noi siamo embodied, il nostro cervello è collegato alle terminazioni nervose e tramite esse a tutto il corpo. Abbiamo un cervello più piccolo dentro la pancia, l'umore è importante. Quindi diciamo, tutti questi aspetti si riverberano su quello che noi intendiamo per intelligenza e che spesso diamo per assodato. Un'intelligenza artificiale generale che sappia fare tutto questo, io oggi non riesco, forse sarà un miope io, non riesco a vederla. I transformer sono gli algoritmi meravigliosi che imparano distribuzioni di probabilità molto complesse. È chiaro che tu con qualunque fenomeno lo puoi modellizzare in quel modo, quindi puoi risolvere un sacco di problemi in quella maniera. Però ecco, non è che un AGI per me dovrebbe essere un programma che tu lo prendi, lo colleghi a sensori o comunque a delle fonti di input-output, a dei dispositivi input-output, e quello in quella situazione impara a risolvere il tipo di problemi legati a quel contesto.
A me, Paolo,
come facciamo noi, perché uno deve... Prego.
Sì, a me Paolo, scusami, non volevo interromperti, a me il Large Language Models e in generale questo tipo di AI generativa, sebbene dia risultati veramente fantastici, però io la paragono sempre un pochino al tacchino induttivista di Russell, cioè quando Russell nel 1912 scrive di questo tacchino che prende appunti, lui nasce a gennaio, prende appunti, ti sento, ok. Di questo tacchino che ogni giorno prende appunti su quello che accade, quindi vede che alle 9 del mattino gli danno da mangiare, poi lo lasciano libero, poi a mezzogiorno gli ridanno da mangiare, insomma ci sono avvengono delle cose e lui prende appunti, e dopo tanti giorni che ha preso appunti butta il suo block notice. Quel giorno però è il giorno prima di Natale, e quindi in realtà viene sgozzato. E quindi nel momento in cui crede che ha compreso le leggi della natura, non prende più appunti e non avviene quello che invece aveva predetto. Secondo me siamo un po' alla stregua di una cosa del genere, nel senso che poi quello che sono i large language model sono una predizione statistica dato un certo contesto, no? Quindi quando parliamo di AGI, anche io sono un po' sulla tua falsa riga, vedo molto lontana la possibilità di avere adesso un AGI, c'è bisogno di una rivoluzione anche proprio architetturale dietro, e non i transformers non sono sufficienti per arrivare all'AGI.
Ma scusa, sui transformers volevo aggiungere una cosa, ovviamente certo. I transformers sono un'idea eccezionale, hanno cambiato l'intelligenza artificiale e hanno, hanno aperto nuove possibilità di business incredibili, poi io sono comunque un informatico, quindi guardo le cose anche da questo punto di vista. Diciamo, dal punto di vista qualitativo non hanno costituito un enorme salto, sono una nuova architettura, una nuova tecnologia, ti ripeto, non le vedo come un traguardo scientifico, anche perché, parliamoci chiaro, usano molto la forza bruta,
sì.
Cioè un modello che ha 180 miliardi, quello che è, di parametri, cioè 180 miliardi di parametri sono veramente tanti. Sì, sì. I modelli scientifici usuali hanno pochi parametri. Se tu vai a prendere, adesso lasciamo stare gli esempi classici, no? Cioè, gli esempi della meccanica newtoniana, lui descrive il moto di tutti i pianeti, che insomma non è cosa da nulla, con un solo parametro, la costante di gravità, praticamente. Sì, sì. Le equazioni c'è solo la costante di gravità. E i modelli della biomatematica moderna che modellizzano, che ne so, il funzionamento del cuore, sono modelli che hanno decine, anche centinaia di parametri, ma qui parliamo di 180 miliardi di parametri, cioè se li dai a un fisico, sì, quello sì, che fa un modello che descrive tutto l'universo conosciuto con 180 miliardi di parametri. E io da un modello linguistico fatto bene vorrei che quello mi parlasse tutte le lingue e capisse, sì, tutto quello che dico senza problemi.
Pensiamo a questo. Il caffè la mattina.
Noi ormai siamo assuefatti alla grande disponibilità di storage e potenza computazionale, ma lo diamo per scontato. Secondo me invece la nuova frontiera sono i modelli che riducono, cioè l'AMA va in questa direzione, i modelli che riducono il numero di parametri. Allora tu, se riduci la forza bruta, c'è bisogno di una nuova idea, di una nuova architettura, di qualcosa di più sofisticato. Quello secondo me è la direzione giusta, ridurre, anche perché oggi come oggi questi modelli sono appannaggio solo di chi li può far girare, che sono pochi attori, e questo pone un problema secondo me più etico che tecnologico. Poi magari se vuoi ne parliamo.
No, anzi, a proposito di etica, tu hai introdotto poco fa Hinton e Le Cann. Io volevo chiederti una cosa. Siccome oggi tendenzialmente quando parliamo di etica dell'intelligenza artificiale abbiamo due grandi gruppi, quelli che hanno paura delle AI come intesa come superhuman, intesa come qualcosa che diventi che possa portare dei rischi esistenziali per l'umanità, quindi un'AI futura che sia un pericolo per l'uomo. Da un'altra parte invece abbiamo chi dice non pensiamo a quello che può accadere in futuro all'umanità, ma vediamo i problemi etici che adesso che ci sono, che sono adesso in auge, e quindi andiamo ora a vedere quali sono i problemi etici. Volevo semplicemente chiederti, dobbiamo davvero preoccuparci di rischi esistenziali o pensiamo a concentrarci sui problemi etici dell'AI adesso, ora, qui?
Guarda, allora ti rispondo con una frase che credo abbia detto il grandissimo Isaac Asimov. Isaac Asimov è stato un biochimico, però anche un molto famoso come scrittore di fantascienza e divulgatore scientifico. Lui ha scritto una serie di racconti sui robot negli anni 40, quindi prima ancora che fossero inventati i computer. Lui ha scritto questi racconti in cui si immaginava questi robot positronici che parlavano, insomma, robot come quelli che ci immaginiamo oggi, e quindi aveva pensato che gli uomini, nel programmarli, costruissero tre leggi, le famose tre leggi della robotica, per impedire che questi robot facessero male agli esseri umani, eccetera, eccetera. Isaac Asimov ha detto una frase una volta, l'ha scritta, e cioè che lui non ha mai avuto paura dell'intelligenza della macchina, ma della stupidità dell'uomo. Io penso che oggi il rischio per l'umanità non è legato all'intelligenza artificiale, il rischio è il cambiamento climatico, il rischio è l'acidificazione degli oceani, il rischio è quello che sta succedendo in Africa con default di grandi stati, movimenti migratori, il rischio sono le guerre, la violenza, questi sono i rischi dell'umanità.
E quindi per quanto riguarda le AI è meglio stare a pensare ai problemi tipo algoritmi discriminatori e cose del genere piuttosto
che... io dico semplicemente che innanzitutto affiderei molte più cose all'intelligenza artificiale con molta più tranquillità di quante ne affiderei a persone. Adesso poi l'esempio classico, ci sono i due esempi, no, di rischio, come dire, apocalittico dell'intelligenza artificiale, che sono esemplificati dai due film. Uno è 2001 Odissea nello spazio, okay, dove c'è AL9000, che è un computer che governa l'astronave e che il suo unico scopo è la missione. Quando lui vede che l'equipaggio si mette fra lui e la missione, non si fa cioè lui ritiene la missione superiore e quindi fa del male all'equipaggio. Ma qui basterebbero le leggi della robotica di Asimov per impedire questo. L'altro esempio è Terminator, cioè la rete di computer che prende il dominio del mondo, scatena la guerra nucleare per distruggere l'umanità e prendere il controllo del pianeta. Allora, questo mi sembra, diciamo, mi sembrano due scenari totalmente irrealistici, non solo nel presente ma anche nel futuro. Quello che posso dire è che se veramente noi crediamo che saremo controllati da altre creature, già è così, perché ti faccio questo esempio, lo faccio sempre, mi piace molto. Se tu immagina di arrivare su un pianeta, un nuovo pianeta, per studiarlo, sei un antropologo galattico, arrivi su un pianeta e vedi che ci sono varie specie. C'è una specie, fra le tante, a cui un'altra specie serve, gli serve, cioè praticamente li aiuta a riprodursi, uccide i loro nemici, gli crea territorio, terreno, eccetera, eccetera. E quest'altra specie prospera. Tu diresti che quest'altra specie, quella che prospera, è la specie dominante sul pianeta. Questo è quello che succede adesso fra i cereali e l'uomo. Noi disboschiamo le foreste per coltivare i cereali, inventiamo fertilizzanti per far crescere meglio i cereali. Noi facciamo tante cose per i cereali. E i cereali dominano evolutivamente il pianeta perché hanno vinto la battaglia evolutiva rispetto alle altre piante, perché hanno una specie, la specie umana, che distrugge le altre piante per loro, li pianta, li annaffia, li cura, li coltiva, mette gli anticristi, come si chiamano, le sostanze per uccidere gli insetti dannosi, eccetera, eccetera.
Siamo cereali.
Addirittura stiamo creando nuove specie di cereali più adatte al terreno, li stiamo modificando in meglio, cioè sono loro che ci dominano o siamo noi a dominare loro? Allora, quindi diciamo, da questo punto di vista il problema del controllo deve assumere una prospettiva non antropocentrica, no? Quindi secondo me, chiudo questa parentesi, l'intelligenza artificiale è una tecnologia come tante tecnologie. Si può diventare schiavi della tecnologia? Sì, basta guardare i cellulari e le persone che stanno tutto il giorno su social network, ma quello non è un problema della tecnologia, quello è un problema di chi quella tecnologia la vende. I social network hanno degli algoritmi che sono fatti apposta per tenerti incollato al cellulare. Cioè, per esempio, proponendoti contenuti che tu ami o che tu odi. Gli algoritmi di Twitter fanno sì che ti appaiono delle cose su cui tu non sei d'accordo. Allora, in modo che tu vai lì e scrivi: ah, guarda questo, gli scrivo questo, ti ingarelli in discussioni con gente che manco conosci su argomenti che non ti piacciono perché sei stato colpito emotivamente, ci passi un'ora e mezza. E l'obiettivo dell'azienda è quello. Quindi diciamo, tu quindi sei schiavo tu sei schiavo del social, sei schiavo di chi controlla e ha pensato questi algoritmi. Quindi diciamo è un po' più complicata la cosa. Da me l'etica dell'intelligenza artificiale si riduce, come in tutti, purtroppo, come in tutti i casi, secondo me, nella società capitalista, ma non solo, all'etica di chi fa profitto, sul tempo delle persone. Ok? Adesso, tornando al discorso di prima, i Large Language Model, io non lo posso far girare sul mio computer, il Large Language Model, ma una startup non può fare il suo Large Language Model, a meno che non trovi un'idea geniale. I player che hanno l'infrastruttura, il tempo di calcolo e tutti diciamo, le risorse necessarie per farlo sono poche. Quindi il vero problema dell'intelligenza artificiale è il problema dell'oligopolio dell'intelligenza artificiale. Quello è pericoloso. Il fatto che non sia accessibile a tutti, okay? Questa mancanza di democratizzazione, e questo si riverbera anche su come sono addestrate, perché l'intelligenza artificiale che viene addestrata in un paese occidentale, da studiosi occidentali, maschi caucasici, non ha gli stessi risultati di un'intelligenza artificiale che viene addestrata in un altro paese. E che diciamo, vede fra i suoi addestratori e fra i testi o le immagini che sono state scelte una diversa, diciamo, selezione. Per cui il problema anche del bias dei dati di intelligenza artificiale che c'è e continuerà a esserci, quello è un problema etico, un problema che riguarda la diversità di genere, la diversità etnica e tutto quello che vogliamo, è legato di nuovo al fatto che questi sistemi vengono addestrati e vengono costruiti in certi da una certa specifica categoria di persone, che sono molto poche, che siamo noi, insomma. Cioè l'intelligenza, questo si evidenzia per esempio nella medicina. Oggi si sta scoprendo la medicina di genere, no? Ma praticamente per tutta la storia, fino a poco fa, la medicina era una medicina maschile, cioè i farmaci venivano testati principalmente su uomini, per cui la loro efficacia sul corpo femminile, che non è la stessa perché c'è una diversità fisiologica, non era stata testata. Oggi, invece, per fortuna, con la medicina di genere si fanno degli screen, dei test appositi sulle medicine anche con campioni femminili, almeno per vedere se l'effetto è lo stesso su tutti e due, oppure per vedere se qualcosa è più efficace su uno o sull'altro. Allora, la stessa cosa vale in tutti i campi, in tutti i campi, anche l'alimentazione, no? Ogni tanto leggiamo l'alimentazione, diciamo, per una serie di studi prevedono che bisogna avere tot grassi, tot proteine, eccetera. Ma questi studi sono stati fatti su popolazioni di un certo tipo. Se le fai su popolazioni di un altro tipo, quelle proporzioni di dieta perfetta cambiano. E la stessa cosa è, quindi i dati sono per definizione biased, perché sono prodotti da noi, ok? Oppure sono rilevati da noi, selezionati da noi, filtrati da noi. Quindi, diciamo, il dato è viziato già all'origine. Quindi, questo è un altro dei problemi. Sono tutti collegati questi problemi etici dell'intelligenza artificiale. Riusciamo a costruire un'intelligenza veramente super partes rispetto a tutte le nostre storture, a tutti i nostri bias? Non credo. Ma non perché l'algoritmo non sia super partes, perché abbiamo detto che l'algoritmo alla fine è un ottimizzatore. Quello che conta sono i dati. Cioè, i dati che l'intelligenza artificiale impara, lei li acquisisce, fanno parte di sé, un po' come i nostri ricordi fanno parte di noi, no? Ciascuno di noi è determinato dai ricordi, cioè dai dati di input del suo passato che ha. Allora, questi sono problemi fondamentali che prescindono dal tipo di tecnologia. C'erano anche prima dei transformer, possono riguardare l'algoritmo di Twitter o X o come si chiama, possono riguardare l'algoritmo di Amazon che ti offre, che ti suggerisce delle cose, possono riguardare quello di Facebook che in base ai like ti conosce meglio del tuo partner, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo, prescindono dall'esistenza di intelligenze artificiali estremamente efficaci nel risolvere problemi. Poi è chiaro che uno si immagina anche degli usi malevoli di queste intelligenze artificiali. Il deepfake sicuramente può essere usato per fini orribili, terrorismo, quello che può, insomma. Però io vedo questi grandi problemi sullo sfondo dei quali si parla meno. E il discorso che verranno di notte i robot col fucile laser a sequestrarci tutti, per me è fumo negli occhi, se proprio te lo devo dire in modo sincero.
E io, Paolo, ora vorrei farti un'ultima domanda e vorrei provare a immedesimarti, immedesimandoci in uno scenario, in un possibile scenario, un po' così surreale, ma da, per fare una prova e pensare un po' al futuro. Mi sveglio, so che sono nella mia stanza, sono nel mio letto e vedo delle luci entrare soffuse dalla finestra, e quindi è l'alba, so che è l'alba. Per qualche motivo so che è la mia casa e so che è gennaio 2034. Bene, perché mi sono svegliato? Perché un qualche microchip sotto pelle ha compreso che ho dormito abbastanza e quindi il mio corpo è riposato e ha mandato degli impulsi affinché io mi svegliassi? Cosa mi aspetta per andare a fare colazione? Ci sarà qualche marchingegno robotico che creerà la colazione per me, me la farà trovare, me la porterà a letto, non so. E che cosa mangerò? Mangerò qualcosa che qualche algoritmo, sapendo quello che ho fatto, quello che sto facendo, quello che farò, andrà a preparare la colazione migliore per appunto per quello che ho fatto e quello che devo fare? Secondo te, Paolo, svegliandomi in questo futuro, che cosa accadrà?
Allora dice tanto che io non mi sveglio mai all'alba, quindi mi riaddormenterei, però non voglio eludere la domanda in questo modo. Sicuramente mi sveglierei, secondo me, ancora dalla sveglia del mio cellulare, perché okay, questo attrezzo, tutto sommato, è un'invenzione duratura e rimarrà. Sono sicuro che avremo ancora, magari saranno più piccoli, saranno più sottili, si potranno piegare, attorcigliare, non lo so. Però, insomma, rimarrà sostanzialmente un oggetto col quale facciamo un po' tutto, dalle foto a qualunque altra cosa. Quindi sicuramente mi sveglierà il mio cellulare per farmi comunque andare al lavoro, perché purtroppo anche fra 10 anni questa idea dello smart working, secondo me, non sarà completamente passata, diciamo, e quindi ci sarà, dovrò andare al lavoro. Probabilmente la colazione la farò ancora come la faccio adesso, ma non perché sono io, ma perché comunque quella è una cosa che è difficile ottimizzare, no? Nel senso, tu puoi scegliere un algoritmo, che sarebbe utile avere un algoritmo che te la prepara, ecco. Però ecco, un robot che mi prepara la colazione fra 10 anni ancora non lo vedo, o comunque non me lo potrei permettere, secondo me. Forse sentirei gironzolare per casa qualche strumento che sta pulendo, che sta sistemando, magari si sarà acceso da solo il riscaldamento, come peraltro succede anche adesso, no? sulla base della temperatura ambientale. Spero che avrò un impianto più efficiente di riscaldamento. A quel punto andrò al lavoro. Ecco, come andrò al lavoro? Io spero di vedere molte più molte meno automobili, perché l'automobile è un oggetto del Novecento. Adesso, in qualche modo, almeno nelle città, secondo me bisognerebbe cambiare paradigma. L'ideale sarebbe, se il futuro è utopico, avere dei mezzi pubblici efficienti, ecologici e guidati in un contesto di smart city, e quindi capaci, diciamo, di ottimizzare i miei tempi di percorrenza. C'è qualcuno che dice che la società perfetta non è quella in cui anche i poveri si possono permettere la macchina, ma quella in cui anche i ricchi prendono i mezzi pubblici, no? E dopodiché, probabilmente al lavoro arriverei e troverei un computer o degli strumenti che me lo semplificano molto di più, ci saranno molti più processi automatizzati, forse io farò un lavoro che neanche so quale sia adesso, ne mi immagino, e probabilmente un lavoro non tecnico, di controllo, e probabilmente avrei interazione con molti sistemi di intelligenza artificiale rispetto a quelli con cui oggi, alcune cose per cui ancora oggi chiedo a delle persone, le chiederò a degli assistenti artificiali.
Comunque non la stai facendo così invasiva come altre.
No. Okay. No, io penso che queste tecnologie filtreranno a noi attraverso i canali che ci sono adesso. E sostanzialmente il cellulare, il computer e i social. Non credo che si popoleranno, poi magari mi sbaglio, ma non credo che si popoleranno le nostre case di nuovi strumenti, nuovi apparecchi, anche perché l'intelligenza artificiale moderna è molto software, no? Anzi, quello che io auspico è che questo software sia così efficiente, così, diciamo, mosso da algoritmi sofisticati da poter girare appunto anche sul mio cellulare. Okay. Il mio sogno è che io abbia un mio modello linguistico sul mio cellulare, non che interagisce in cloud, no? Per esempio, un assistente privato personale che risiede qui e che mi conosce bene e che è sicuro perché è protetto dalla mia password, eccetera, e che non va a dire agli altri le cose che mi riguardano. Però ecco, non vedo, forse nel, appunto, parlavo della città, forse sì, nel pubblico sicuramente le smart city se ne parla un po' meno adesso, però potranno essere, ci sarà molto più smart city in futuro, perché IoT e intelligenza artificiale messi insieme hanno adesso già le potenzialità per migliorare i servizi e la vita delle persone. Però ecco, non penso che... Niente visioni distopiche, anche perché secondo me comunque queste tecnologie molto disruptive, quando non sono software ma sono hardware, tipo il robot che ti fa, saranno per molto tempo ancora poco accessibili a chi non se le può permettere, siamo ancora molto costose.
Poi ci vuole tempo, quindi, prima della larga scala, insomma, prima di arrivare, quindi, su larga,
diciamo,
scala.
Per esempio, ti faccio un esempio un po' brutale e poi chiudiamo qui, so che sto andando anche fuori tema, però insomma, il tema della cura, saremo una società sicuramente più anziana, guarda me per esempio, e no. Quindi...
Te no Paolo.
Fra 10 anni ne avrò un bel po', quindi...
C'è un problema italiano proprio.
Io penso che non riusciremo a sostituire con questi strumenti le badanti o i badanti o le persone che fanno assistenza, delle quali ci sarà sempre più bisogno. E il personale infermieristico negli ospedali di cui c'è carenza, c'è ancora... moltissimo spazio, anzi c'è fame di lavori per esseri umani che in questo momento i robot ancora non possono fare, o che se lo fanno non è affidabile, o che se lo fanno è troppo costoso. Cioè, prima che si riesca a trovare un assistente virtuale o anche un robot che ha la stessa capacità, flessibilità di una persona che vive in casa con un anziano per accudirlo, ma voglio dire, io non ci credo che fra 10 anni saremo a quei livelli. E quindi questo è quello che penso, però ecco, è quello che penso io.
Paolo, io non so come ringraziarti per il tuo tempo, per la tua disponibilità, e quanto mi ha fatto davvero piacere questa ricca chiacchierata. Spero di non essere stato l'unico e spero che anche altre persone possano aver trovato utile queste 4 chiacchiere, io sicuramente. Quindi non posso che ringraziarti, grazie mille.
Grazie a voi, Paolo. Grazie dell'opportunità e della chiacchierata che è sempre molto piacevole.
Grazie a te Paolo, spero appunto che se qualcuno, oltre al sottoscritto, l'ha trovata interessante, possa iscriversi al canale e darci un piccolo sostegno, e anche per i corsi che arriveranno a febbraio di Ethical AI Business, dove farò corsi di Ethical AI e Generative AI. Quindi keep in touch e grazie per averci ascoltato. Buon proseguimento di giornata, buon proseguimento a tutti e a tutte.
Ciao.